informazione d'ordine generale, Giovanna Gambaratta è ammalata. Quindi io non riesco assolutamente a sostituirla, perciò per oggi saltiamo, poi tutto sommato forse per voi va anche bene se recupera delle ore mentre voi avete studiato anche di più, o appena rientra comunque riprenderà contatto con voi e vediamo come preferite, se preferite recuperare questa settimana o tutto sommato che un po' più avanti, se avete più domande, lei faccia qualche ora in più o lo recuperi dopo, ok? Allora, un altro tipo di regolazione cellulare al quale io sono molto affezionata è la regolazione dell'adesione cellulare, visto come meccanismo di comunicazione. E questa adesione cellulare a volte sfoggia anche in regolazioni che coinvolgono la migrazione cellulare. La migrazione cellulare è anche un elemento di regolazione interessante da studiare, prima di tutto perché permette di capire come si possono creare all'interno delle cellule delle regolazioni asimmetriche, perché tipicamente la migrazione prevede regolazioni asimmetriche. L'aspetto dinamico con il quale si possono organizzare queste regolazioni asimmetriche e come questo può trovare anche applicazioni sia a fine terapeutici, conoscitivi e come si può stimolare questa migrazione cellulare in alcuni casi, ad esempio, non torno sopra il problema delle terapie sostitutive, il problema delle cellule famose, cellule staminali e quelle che possono essere meccanismi di delivery, cioè dove vengono poste queste cellule e quale strada magari riescono anche a fare per conto loro. Quello che la migrazione è positiva e che ci permette di dire benissimo, perché così vanno a colonizzare proprio il tessuto che conviene riparare, da quelle che possono essere anche dei meccanismi un po' meno attesi e che potrebbero invece portare ad alcuni problemi. Allora, questa migrazione si distingue tra due tipologie, potremmo dire, di organizzazione di migrazione. Quello che io chiamo la migrazione a singole cellule, dalla migrazione collettiva, quella che può essere di un tessuto. Quando è che avviene la migrazione singola, quando è che avviene la migrazione collettiva? Beh, se uno guarda dove sono o in quali fasi principali è importante la migrazione cellulare, riassocia o alla migrazione a singola cellula o alla migrazione invece collettiva di tessuto. Durante lo sviluppo embrionale sappiamo che ci sono molti movimenti di migrazione cellulare, sia di tipo singolo, più isolato, sia di tipo collettivo. Perché? Perché abbiamo, ad esempio, alcuni strati cellulari che scivolano uno sull'altro. E dunque questo è tipicamente una regolazione di una migrazione collettiva. Non è, basta pensare a quello che succede durante la gastrulazione, cioè un fenomeno in cui c'è veramente movimento cellulare, ma un movimento cellulare diverso di quello che può essere la migrazione di una singola cellula. Lo stesso quando si parla di riparo di tessuto, e tipicamente il processo di cicatrizzazione, riguarda anche un evento di migrazione cellulare legato al fatto di dover riparare il tessuto, ricongiungere quelli che sono stati i tessuti alterati, separati, tagliati. E questo anche è interessante capire se, e lì lascio più il punto interrogativo, è il risultato di migrazioni singole oppure di migrazioni di collettive. Poi ci sono i processi di una migrazione associata anche alla proliferazione cellulare, quale può essere il processo angiogenico, la formazione dei vasi. La formazione dei vasi coniuga sia l'aspetto di migrazione che quella di proliferazione. Lo stesso per quanto riguarda il tessuto tumorale. In alcune patologie, tipo tipicamente quella oncologica, nella formazione dei tumori, la distinzione che c'è tra il tumore benigno, che è una crescita anomala di cellule, ma comunque che rimane circoscritta questa crescita, da quella che è il tumore maligno, che si distingue per il fatto di essere invasivo nei tessuti vicini, peggio ancora di avere delle cellule che staccate dal tessuto non vanno incontro all'apoptosi, ma sopravvivono e sono in grado di colonizzare a distanza un altro tessuto e di portare alla formazione di una nuova colonia di cellule tumorali. Tipicamente questo è il risultato di quello che si osserva con la formazione di metastasi. Poi ci sono quello che è legato alle funzioni immunitarie, la risposta immunitaria, a quello che prende il nome di extravasion, cioè dalle cellule del sistema immunitario che dai vasi devono farsi strada in mezzo all'endotelio, attraversare l'endotelio, attraversare il tessuto circostante fino a raggiungere il sito dell'infezione. E quello che è find and catch the invaders. In questo caso è una migrazione singola, è una migrazione individuale. Vi ricorderete di questi filmati particolarmente spettacolari dove si vedono appunto cellule fuoriuscire dai vasi, e vi ricordate, no, lo ripasseremo, ma quello che è l'interazione con la parete del vaso e poi innescare questo cambiamento differenziativo, potremmo dire, della cellula che deve raggiungere il sito di produzione delle molecole che hanno richiamato le cellule del sistema immunitario. Questo significa, questi sono solo esempi di durante lo sviluppo di avere, questo è visto in vivo, in cui adesso con le tecniche appunto di fluorescenza e di fluorescenza in vivo su delle fette in organocoltura si riesce a seguire non in colture in cellule dissociate, ma avere proprio una fetta di tessuto e studiare con microscopia confocale e seguire le cellule che si spostano all'interno del tessuto. Perciò questo è un esempio che metteva in evidenza una migrazione di queste cellule che partono e vedete come emettono un prolungamento e poi dopo uno segue il loro movimento. Questi sono dei movimenti singoli all'interno di uno strato cellulare di un'altra natura. Esistono per questi meccanismi spesso questi movimenti di una singola cellula è reso permissiva dall'interazione con le altre cellule circostanti. In seguito, non oggi, ma la prossima volta, dopo le lezioni sull'ubiquitina, perciò vuol dire la settimana prossima, di vedere quali sono i segnali che indirizzano quello che interessa a lei, quelle che sono i semaforine, che sono state chiamate così proprio con l'idea del semaforo, con l'idea di guidare se si può andare o meno in una direzione. Perciò indica in modo globale quali possono essere delle strade, cioè se io ho un segnale negativo, in quella direzione la cellula non andrà mai. Ma, e questo ad esempio nell'organizzazione del sistema visivo è fondamentale, tra la localizzazione delle molecole delle cellule nella retina e dove vanno a sinaptare a livello centrale. Cos'è che devo fare? Che angoscia questa cosa. Allora, questo è l'altro aspetto, come è rappresentato qua, è che spesso le cellule neuronali si spostano lungo o seguendo le cellule gliali. Perciò c'è un'interazione molto forte tra cellule neuronali e cellule gliali, dove l'interazione, o meglio la strada permissiva per la cellula neuronale, è guidata da determinate organizzazioni e espressione molecolare da parte delle cellule gliali. Questo è un esempio di, cioè una prima, in questa prima parte guardo le migrazioni singole. Qualcuno di voi può essere portato, perché c'è un certo numero sia qua, anche adesso all'Istituto di Neuroscienza San Luigi, chi lavora appunto sulle cellule staminali del sistema nervoso centrale, e questo famoso cell, subependymal layer, all'interno del quale migrano i neuroni neoformati durante tutta la vita adulta e che vanno a finire nel bulbo olfattivo. Ho già accennato a questo, no? Quando abbiamo fatto le cellule staminali, e vi ho detto nel ratto ci sono praticamente le cellule gliali che formano i tubi all'interno del quale migrano le cellule neuronali. Perciò una forma di interazione con la glia può essere che la glia praticamente circoscrive la possibilità di migrazione, perché i neuroni non passano tra le cellule gliali, non fuoriescono dal tubo. Sono altri come nella cortece, dove praticamente il neurone segue, si avvita sulla cellula gliale praticamente con una forma molto più uno a uno, molto più intimo, di seguire la strada indicata dalle cellule gliali. Sono delle migrazioni quasi individuali, che però, come nel caso dei tubi gliali di cui parlavo prima, perciò la glia forma il tubo, ma i neuroni dentro, per migrare, praticamente slittano uno sopra l'altro, ok? E fanno forza interagendo uno con l'altro, perché per migrare bisogna avere un punto di aggancio, per migrare bisogna poter gestire delle forze. Se non si gestiscono delle forze, è come voler camminare su un pavimento insaponato. Ok? Non si riesce. Bisogna avere un punto di aggancio su quale poi gestire, organizzare il citoscheletro e gestire tutte le forze. Questo può avvenire o perché formano delle catene che scivolano uno sopra, che si agganciano le cellule una all'altro, che può essere la catena tra neuroni, quando è l'esempio del tubo, può essere un'interazione neurone-glia, quando, come in questo caso, il neurone si aggancia, segue la glia per poter spostarsi. Poi ci sono, per le cellule neuronali, quelle che sono ovviamente a volte solo il processo che cresce e non lo spostamento di tutta la cellula. In questo caso non è una migrazione, è la crescita del cono, cioè si chiama cono di crescita dell'assone, che permette in effetti di realizzare raggiungere il bersaglio. In parte i meccanismi sono abbastanza simili, cioè di riconoscimento e di poter parlare. Allora, meno male che non escono fuori troppe cose compromettenti. L'altro esempio di singole cellule che si spostano così, vi dicevo, è l'extravasion che vi ho rimesso in questo caso, in cui i leucociti in circolo, in pratica, se non c'è nessuna infezione, sono in circolo e bon. E dunque ruotano, possono interagire, ma in modo molto debole, con le cellule endoteliali. Se c'è una fonte di infezione, quello che è il segnale rilasciato, cioè dalle molecole che sono state oggetto di questa infezione, in particolare se c'è il rilascio di debris all'esterno, cioè le cellule infette rilasciano materiale, questo fa da segnale, il segnale soprattutto per le cellule endoteliali stesse, perché sono le cellule endoteliali che in primo luogo devono cambiare il tipo di molecole di adesione che esprimono in modo tale da acchiappare i leucociti che sono in circolo. Questa è l'interazione appunto con il cambiamento dei glicoproteine di superficie con le quali possono interagire le selettine, e da questa prima interazione posso avere lo stimolo dei leucociti e l'espressione di integrine. Integrine che possono interagire con forme particolari di selettine oppure con e dunque provocare un'interazione di tipo eustacrina. Questo modifica, attiva questa cellula che innesca il processo di estravasione. È una cosa molto particolare, molto interessante, perché si fa strada tra le cellule endoteliali, dunque deve rompere le interazioni fra le cellule endoteliali in modo tale da poter infilarsi in mezzo alle cellule endoteliali. Sembra il gatto che passa sotto l'armadio, no? Che riesce in effetti tra l'altro a deformarsi e a infilarsi in mezzo a queste cellule endoteliali. Poi migrare, e dunque vuol dire interagire con il tessuto sottostante. Migrare in questi casi qua vuol dire la capacità o di digerire del materiale extracellulare per attraversare un connettivo, ad esempio, oppure farsi spazio tra le cellule se si deve attraversare quello che può essere uno strato invece dove il contenuto cellulare è molto più importante. Dunque ci deve essere sia la realizzazione dell'adesione per la migrazione di tutti i processi, ma ci deve essere anche quello che permette di aprire la strada, e aprire la strada vuol dire rompere proteine che sono appunto o della matrice extracellulare o quelle che tengono assieme le cellule. Questo tanto l'avete visto tante volte, perciò è inutile, la famosa pipette, l'AMP ciclico, e uno si porta a spasso il suo dictostelium, oppure i neutrofili, che sono tipicamente gli esempi di migrazione singola, cioè i modelli cellulari con i quali si studia la migrazione singola sono per eccellenza le cellule che sono per definizione in circolo e dunque non fanno attività singole, non come tessuto adeso. E poi quello che serve per studiare questo tipo di cose, perché se ne conoscono i meccanismi e si può studiare facilmente, è il dictostelium, perché l'ameba appunto risponde all'AMP ciclico, e la cosa interessante è svolge la chemiotassi, cioè in questo caso è il rilascio, nel caso del dictostelium, il dictostelium rilascia lui stesso il fattore che è il fattore di richiamo per gli altri. Questo fa sì che dove una maggiore concentrazione di cellule, questo fa da richiamo per tutti gli altri. Perciò se metto una fonte di AMP ciclico con la mia pipetta e pochissime cellule, porto a spasso la cellula. Se ho una situazione nel quale ho poche cellule, cioè ho più cellule, quello che succede è che dove ho una concentrazione maggiore, e dunque con il rilascio da epiciclico da parte di queste stesse cellule, questo forma il gradiente. Perché se comincio ad avere qua una densità maggiore, la concentrazione di AMP ciclico viene a essere più elevata e questo porta le altre a concentrarsi, fa da richiamo. Questo è importante perché l'ameba ha diverse possibilità, diversi cicli di vita. Può vivere sotto forma di singola cellula oppure sotto forma di associazione di queste cellule a formare un organismo, praticamente un organismo pluricellulare. Voi avete già visto di queste come si formano queste associazioni e come si formano queste strutture tridimensionali dell'organizzazione delle amebe? No? La prossima volta ve lo porto, perché è spettacolare, devo ritrovarlo, spero di ritrovare i filmati che avevo, per far vedere come si passa da una organizzazione a singola cellula a organizzazione pluricellulare. Tra l'altro a Torino, a San Luigi, c'è qualcuno che lavora su questo modello cellulare, che in effetti è abbastanza affascinante, perché si passa da un'organizzazione a singola cellula a un'organizzazione pluricellulare. Però se non avete mai visto è difficile da descrivere, vi porto qualche filmato che permette di far vedere questo. Per quanto riguarda le fasi di questo processo chemiotattico, ci deve essere prima di tutto dunque una fonte, ci deve essere la polarizzazione, deve essere la cellula polarizzata in modo tale da andare in una determinata direzione, c'è la propagazione del segnale alla periferia, cioè quello che vi dicevo, se le prime cellule che si aggregano formano un segnale, perché rilasciano loro volta l'AMP ciclico, tale per cui gli altri vengono nella loro direzione. Soltanto così posso passare da una struttura a singola cellula a una struttura che è un'associazione di cellule. Non è che dalle singole cellule dovete aspettarvi di vedere un organismo come siamo abituati a pensarlo, ma saranno un insieme di cellule che riescono a svolgere un'attività e dunque un movimento coordinato. Formano addirittura il corpo fruttifero, cioè riescono a prendere un'organizzazione, una struttura comunque complessa, basato nel passaggio da singola cellula, da singola migrazione, a un movimento organizzato e coordinato fra diversi tipi cellulari. Però è meglio a questo punto se lo riprendo, perciò lascio per adesso questo e ripartiremo da lì con me mercoledì, perché venerdì e lunedì fate lezione. Oggi cos'è? Ah no, ma noi ci vediamo mercoledì. Mercoledì lo facciamo, saltavo una settimana. Ok?